Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa Repubblica, Radio Popolare. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì di questo finale di stagione del palinsesto di Radio Popolare, la trasmissione pubblica lascia lo spazio di questa mezz'ora alla sintesi delle lezioni di antimafia, lezioni ideate dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzate insieme a Radio Popolare. L'incontro che vi propongo oggi, il settimo, si è svolto il 20 maggio scorso nell'auditorium di Radio Popolare. Gianni Barbaceto, era lui l'ospite della serata, ha raccontato come il cosiddetto modello Milano, il modello di sviluppo di una città, sia diventato un sistema Milano. Ospiti del nostro auditorium, Gianni Barbaceto, come dicevo, giornalista del Fatto Quotidiano e saggista, che ha presentato il suo libro dal titolo Contro Milano, ascesa e caduta di un modello di città. All'incontro hanno partecipato anche Sabrina Riccardi, della scuola Caponnetto, e Mario Portanova, giornalista di Millennium. Barbaceto nel suo intervento ha iniziato dividendolo in qualche modo per procedere con maggiore ordine espositivo, dividendo il suo intervento in due parti. E allora andiamo in auditorium, martedì 20 maggio, Gianni Barbaceto.
Una prima parte in cui cercherò di raccontare e di spiegare il cosiddetto sistema Milano, cioè il modello Milano di sviluppo di una città che è diventato sistema Milano, e vedremo come e perché. E poi una seconda parte in cui con più la lente si avvicina e cercherò di raccontare le tracce mafiose in questo modello. Come introduzione, solo due parole su quello che già è stato detto da chi mi ha preceduto, e cioè sulla mia vicenda personale, che vorrei subito sgombrare dal campo perché chi se ne frega. E cioè, sì, che una delibera di giunta abbia chiamato in causa un giornalista è una cosa più unica che rara. L'unico caso in Italia che una grande città abbia appunto fatto una delibera di giunta, cioè il sindaco riunisce tutti gli assessori e decide con un atto ufficiale, il massimo dell'atto ufficiale che un comune può fare, la delibera di giunta, di aprire un'azione civile chiedendomi 50.000-60.000 euro di risarcimento danni per aver messo in dubbio il buon nome della pubblica amministrazione, perché mi ero posto su tre post su Facebook e su X la domanda: ma questi fanno tutto gratis? Cioè questo grande, questa grande facilità a dare permessi che secondo i giudici sono fuori legge, sono stati dati dai funzionari senza contraccambi? Era una domanda legittima, una domanda che è il mestiere del giornalista. Il giornalista si fa delle domande. Era anche la domanda che la Procura di Milano si stava facendo negli stessi momenti. La domanda ha avuto una prima risposta. La delibera è del 6 giugno 2024. La risposta è arrivata dalla Procura di Milano il 5 marzo 2025 con la richiesta d'arresto per il primo dei funzionari del comune, Giovanni Oggioni, a cui è stata contestata la corruzione. A questo punto molti hanno chiesto: beh, ritirate quella delibera, perché la risposta c'è già arrivata e anche la corruzione fa il suo ingresso nella vicenda delle inchieste milanesi. La giunta a questo punto fa un'altra delibera che però solo sospende quella precedente, dicendo: la sospendiamo in attesa che il processo ad Oggioni arrivi al suo compimento. Come dire, se viene assolto o prescritto, ci sarà, continueranno a chiedermi 50-60 mila euro. È chiaro che non ha senso. Io non ho mai detto che Oggioni è colpevole, magari è onestissimo e c'è un errore. No, io ho solo posto una domanda. La domanda ha avuto una risposta e quindi quella delibera non ha più senso di esserci. Dopodiché è chiaro che se una casa editrice come Chiare Lettere, che peraltro è la nostra casa editrice storica, quella che ha pubblicato Mani Pulite, eccetera, che ormai è diventata una collana della Garzanti, della più grande Garzanti, di fronte alla richiesta di 50-60 mila euro per tre post, dice: beh, se ti chiedono 50 mila euro per tre post, per 360 pagine di libro ci fanno chiudere la casa editrice. E quindi, guarda, noi non ce la sentiamo, vai, cercati un altro editore. Diciamo, non con grande coraggio, ma questo è avvenuto. Sono forme inquietanti perché, diciamo, raccontano di una città così, insomma, non dico sotto ricatto, ecco, sotto minaccia, sotto intimidazione, ma insomma un pochino sì, anche perché se questa cosa, cioè la richiesta di risarcimento danni, fosse avvenuta a un'amministrazione di centrodestra, io credo che sarei diventato l'oscurati del momento, no? Cioè ci sarebbe stato un insorgere di tutta l'Italia democratica antifascista che avrebbe additato la pubblica amministrazione come un'amministrazione che intimidisce i giornalisti e limita la libertà di stampa. Invece provenendo da un'amministrazione di centrosinistra non è successo quasi niente. In realtà no, l'ordine dei giornalisti, tante associazioni mi hanno difeso, ma insomma la risposta è stata molto inferiore. Chiudo qui con la vicenda personale, che mi scuso, i giornalisti non dovrebbero raccontare i propri fatti perché non si fa, è la prima regola del giornalismo, ma per capire il quadro in cui questo libro è nato purtroppo è stato necessario. Il libro era in seconde bozze già, quindi era pronto per la pubblicazione quando Chiare Lettere, Garzanti, mi ha detto cercati un altro editore. Alla fine, con qualche mese di ritardo, con sei mesi di ritardo, il libro è uscito comunque e mi hanno fatto un regalo, perché fosse uscito sei mesi prima forse sarebbe arrivato troppo presto. Sei mesi dopo è uscito proprio nel momento in cui scoppiava il caso Milano e da caso locale diventava caso nazionale. C'era la legge Salva Milano depositata in Parlamento, ne parlavano Salvini, ne parlavano anche i giornali nazionali, e quindi questo ha fatto, diciamo, diventare il libro più presente dentro il dibattito pubblico nazionale.
Gianni Barbaceto, il 20 maggio scorso nell'auditorium di Radio Popolare per le elezioni di antimafia, il caso Milano, da caso locale a caso nazionale, diceva Barbaceto, che cosa racconta? E allora torniamo in auditorium in quel 20 maggio per scoprirlo. Gianni Barbaceto.
Racconta la storia, l'ascesa e la caduta di un modello di sviluppo di città. Perché è importante questa cosa e perché c'è una sottovalutazione, quella che io chiamo una sottovalutazione dei temi urbanistici edilizi anche dentro il discorso pubblico? C'è una sottovalutazione perché non ci si rende conto che le scelte urbane, le scelte del fare città, non sono una roba da specialisti, no? Leggi, leggine, leggette, rimandi, commi, un garbuglio in cui non si capisce niente. No, il modello di sviluppo di una città ha a che fare con due cose. Uno, tanti soldi. La città è una miniera, ha detto Mario Portanova, esattamente così. La città è una miniera in cui tu, se vieni, scavi e porti a casa oro. Perché? Perché la città è una, un luogo dove si produce valore. Se un operatore viene a Milano a costruire, lo fa perché qui porta a casa tanti soldi. E perché porta a casa tanti soldi? Perché ci sono dei valori immobiliari molto alti, ma questo ha a che fare anche non soltanto, diciamo, con la produzione di valore, quindi con i soldi, ma con la democrazia. Perché? Perché la città è il luogo della civitas, è il luogo della convivenza, o dovrebbe essere il luogo della convivenza dei cittadini. Ma se il modello di sviluppo è un modello che produce disuguaglianze e che premia la rendita e non il bene comune dei cittadini, e allora questo ha a che fare con la riduzione dell'uguaglianza, con la produzione di disuguaglianze. È esattamente quello che, secondo me, è stato ed è il modello Milano, un gigantesco modello di produzione di disuguaglianze, di aumento delle disuguaglianze tra i cittadini, con deprivazione dei cittadini di valore, perché se tu sposti il valore ai pochi che hanno la rendita, cioè la possibilità di costruire e valorizzare il terreno, che è terreno di tutti, perché la città è di tutti, allora togli valore, togli servizi ai cittadini, no? Togli benessere ai cittadini. Lo fai quando dai il permesso di costruire un grattacielo di 24 piani dentro un cortile e la signora che apre la finestra si vede un grattacielo davanti alla sua grattacielo, o comunque un palazzone di 7 piani come quello costruito dentro Piazza Aspromonte. E la signora dice: mi hanno tolto la luna. No, perché non la vedo più, perché prima io aprivo la finestra, vedevo la luna, di giorno aveva il sole, aveva aria, aveva questo palazzo costruito davanti alla sua finestra le toglie un pezzo di benessere, di vita, no? Se poi questo palazzo viene chiamato ristrutturazione, allora, siccome è ristrutturazione e non nuova costruzione, anche se è chiaramente una nuova costruzione, ma viene chiamato dal Comune di Milano ristrutturazione, e allora è chiaro che chi lo costruisce avrà uno sconto del 40% sugli oneri di urbanizzazione. Quindi la città, cioè i cittadini, cioè noi, saremo deprivati di questo 40% di servizi, no? Di soldi che i produttori di valore, no? I costruttori dovrebbero dare al comune, perché il comune lo distribuisca ai cittadini. Questo è il meccanismo che si è inceppato, questo è il meccanismo del modello Milano.
Questo è il meccanismo del modello Milano, dice Gianni Barbaceto a lezioni di antimafia il 20 maggio scorso nell'auditorium di Radio Popolare. Un modello Milano, racconterà tra poco, basato su un concetto che è quello della attrattività, che cosa significa, quali sono i suoi elementi che la caratterizzano, come si è sviluppata nel corso del tempo. Lo sentirete, il racconto di Barbaceto cita e mette in evidenza il fatto che questa vicenda attraversa diverse fasi storiche recenti di questa città, con le diverse giunte che si sono alternate, a partire da quella di Albertini a cavallo della fine degli anni 90 fino ad arrivare a quella attuale, la giunta Sala. Che cos'è dunque il modello Milano? La risposta di Gianni Barbaceto.
Che cos'è il modello Milano? Il modello Milano è un modello di sviluppo della città basato sulla attrattività. Che cos'è vuol dire? Vuol dire noi non siamo più una città industriale, dobbiamo trovare un'altra vocazione per lo sviluppo della città. Quale? Lo sviluppo immobiliare, lo sviluppo della rendita, cioè attiriamo qui capitali da tutto il mondo. Milano è diventata la città con prima nella classifica dell'attrattività, cioè dei capitali attirati in Europa. Prima Milano, seconda Monaco di Baviera con 10,8 miliardi, terza Amsterdam con 10,2 miliardi. Soprattutto sono i fondi internazionali che arrivano a Milano, fondi internazionali che sono tendenzialmente anonimi, cioè sono i grossi scatoloni digitali in cui chi vuole butta dentro dei soldi e, di cui tu non sai la provenienza. Molti sono, per carità, sono soldi dei fondi pensione scozzesi o americani, no, ma chi altri può mettere lì mettere dei soldi dentro questi fondi? Non lo sappiamo. È possibile, anche se non ci sono prove e non c'è modo di avere prove, che anche capitali sporchi, mafiosi, possano confluire dentro i fondi, perché sono fondi anonimi di cui non è assolutamente possibile ricostruire la provenienza. Allora, chi ha inventato questo modello Milano? È un work in progress, è una cosa che si costruisce nel tempo. Lo voglio leggere, detto da un testimone eccellente di questo modello di sviluppo. Probabilmente l'imprenditore che più di ogni altro ha contribuito alla costruzione di questo modello Milano. Si chiama Manfredi Catella, è il più grande operatore sul piazza di Milano, ma che costruisce anche a Torino, a Roma, in giro per l'Italia, che nel 2020 concede un'intervista al giornale Me Tomorrow, un'intervista che è la migliore sintesi che io trovo, già racconta tutto il mio libro prima che io cominciassi a scriverlo. Dice Manfredi Catella: Milano ha avuto una visione, merito di un sindaco, Gabriele Albertini, che ha identificato nella rigenerazione urbana una risorsa. Poi altre tre amministrazioni di diverso orientamento politico tra loro hanno agito in continuità. Ecco, che cos'è successo dunque? Albertini prima, Letizia Moratti poi, Giuliano Pisapia dopo e infine Giuseppe Sala hanno avuto questa visione, dice Manfredi Catella. In continuità hanno portato avanti il modello dell'attrattività, cioè attiriamo capitali finanziari, immobiliari a Milano e facciamo diventare Milano la città più costruita d'Europa. Successo, ce l'hanno fatta, ci sono riusciti. Milano è la numero uno, prima Milano, ripeto, seconda Monaco di Baviera, terza Amsterdam.
Gianni Barbacetto nell'auditorium di Radio Popolare il 20 maggio scorso. Il passaggio che vi faccio ascoltare ora riguarda il come si diventa città attrattiva, no? Il concetto che ha tenuto insieme i progetti di edificazione nella città di Milano. Torniamo quindi in auditorium, Gianni Barbacetto il 20 maggio scorso.
Come si fa a diventare città attrattiva? In due modi. Abbassando le regole, cioè voi qui venite a costruire e non valgono le leggi nazionali. C'è il rito ambrosiano. Due, qua spendete meno. Abbassiamo gli oneri, abbiamo gli oneri di urbanizzazione, cioè il contributo che i costruttori devono dare al comune per fare servizi, più bassi d'Europa. Ecco, meno regole, meno soldi, è chiaro che vengono qua, perché dovrebbero andare altrove? Il successo c'è stato. I cantori di questo modello dicono: beh, però noi abbiamo attirato tanti soldi. Bene, il problema è: questi soldi come, dove sono andati? Hanno contribuito a, davvero a fare uno sviluppo equilibrato della città? Il mio libro sostiene di no. Naturalmente è un'opinione che chiunque potrebbe smentire, ma è un'opinione che do sulla base di molti dati. Perché? Perché aver attirato molti capitali immobiliari in questa città intanto è costata un aumento dell'inquinamento, un aumento del consumo di suolo, anche se la rigenerazione urbana viene venduta come la roba. Allora rigeneriamo, nel senso che costruiamo in orizzontale in modo tale da non occupare suolo laddove c'era un piccolo garage, lo abbattiamo, ci costruiamo un grattacielo così non occupiamo suolo. E, però poi se andiamo a vedere i dati del, non i dati delle associazioni ambientaliste, ma i dati del Ministero dell'Ambiente, quelli ufficiali, dicono che a Milano c'è un costante aumento del consumo di suolo anno dopo anno. Le cifre le trovate nel libro, adesso io non me le ricordo a memoria. Quindi consumo di suolo, aumento dell'inquinamento, perché i lavori, le cose, eccetera, l'afflusso di macchine, il non aver pensato ad un modello che diminuisca realmente il trasporto privato in città, ha aumentato l'inquinamento, e aumento delle disuguaglianze. Questa è la cosa che ha più impatto dal punto di vista sociale. Allora, anche qui le cifre sono sconvolgenti. Milano aumenta leggermente il numero di abitanti, ma se andiamo a vedere la cifra dell'aumento è data dalla somma algebrica di due cifre: 500.000 persone nuove in ingresso negli ultimi anni, 400.000 persone milanesi che scappano da Milano o sono espulse da Milano. C'è una sostituzione etnica della città, un cambiamento genetico della città. Se ne vanno 400.000 persone e ne arrivano 500.000. Sono i poveri che se ne vanno? No, non solo i poveri. I poveri aumentano, tanto è vero che se andiamo a vedere le file alle mense dei poveri, vediamo che si allungano. Ma non sono solo i poveri che se ne vanno, se ne va una fascia di media borghesia che era il cuore di Milano. Il negoziante che magari aveva una boutique, no? Quindi stava bene, e che si vede aumentare o raddoppiare l'affitto alla scadenza del suo contratto, deve chiudere l'attività e andarsene. Perché il modello di sviluppo basato sull'attrattività fa aumentare gli affitti e fa espellere dalla città tutta una serie di persone che a Milano non possono più vivere.
Era Gianni Barbaceto nell'auditorium di Radio Popolare il 20 maggio scorso per il ciclo di lezioni di antimafia. Barbaceto, giornalista, saggista, ha raccontato buona parte di quello che è contenuto nel suo ultimo libro intitolato Contro Milano, ascesa e caduta di un modello di città, pubblicato da Paper First. Vi ricordo che la versione integrale del suo intervento, così come le versioni integrali di tutti gli interventi degli ospiti principali delle lezioni di antimafia, è recuperabile sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, alla pagina di lezioni di antimafia, disponibile anche sul sito della scuola Antonino Caponnetto. Lunedì prossimo, 23 giugno, sempre alle 11, andrà in onda la sintesi poi dell'ultima lezione del ciclo di quest'anno, il nono, che si è concluso. L'ospite sarà il giurista, il grande giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli, con il suo progetto di Costituzione della Terra, un progetto di esaltazione della forza del diritto a livello globale, proprio mentre quel diritto internazionale oggi subisce i colpi dei conflitti che si diffondono e aumentano sul pianeta. Ascolteremo comunque la sua lezione lunedì prossimo alle 11, lunedì 23 giugno. Sono le 11:26 minuti, ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Pubblica dedicata alle lezioni di antimafia. La linea tra poco va a dire a Rubini per CALT. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.